ci prepariamo a leggere i soliti salmi, il 20 e il 121, ovviamente sempre per i nostri soldati in Israele, per la pace nel mondo, per i malati nel mondo, rifuah shlema a tutti, specialmente Yitzhak ben Yocheved e David Chaim ben Devora. Rifuah shlema a tutto Am Israele, a tutti i malati del mondo. E Bezrat Hashem, oh, abbiamo nati romano, Baruch Abba, Baruch Abba. Diciamo tutti insieme il 20, la Mnaseach Bismol e David Yancha, Adon Abiyom Sarai, Ezagev Hashem le Yaakov, Ishlach, Ezrecha Mikodesh, Umitzion, Isadeka, Izkor, Kol Minchotecha, Verad Chadash Nisera, Itenecha, Kivavecha, Bichor Atzat, Chayem Alei, Nerenai, Bishuotecha, Bishem Yelohen, Itgol, Yem Alei, Adonai, Kol Mishalotecha, Ata Yadati, Ki Yoshi, Adonai, Meshicho, Yanim, Mishmi, Kusho, Bikvorot, יש הימינו אלב הרכב ואלב הסוסים, אנחנו בשם אדוני אלינו נזכיר. המה קרב ונפלנו ואנחנו קמנו ואני תודה, אדוני השם נחייננו ביום קוראינו שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, אני אבוא עזרי עזרי מעם אדוני עשה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה אלוהינו מלא שם שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני אציל לך יד מנך יום השמש, ליקק ברך בלילה. אדוני ישמורך מקורא ישמור נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעט ועד עולם. Amen, amen, amen. Possa Hashem ascoltare e esaudire le nostre preghiere. Questa sera chiediamo a tutti ovviamente di dare anche qualche moneta in tzedakah. E questa sera vorrei dedicare questa lezione al nostro carissimo Aldo Ciolfi, che pur essendo lontano geograficamente, fisicamente, è vicinissimo a noi e alle nostre lezioni e ci aiuta ad andare avanti sempre aiutandoci come sa fare lui, e Bezrat Hashem possiamo sempre andare avanti a divulgare parole di Torah. Prima di cominciare la lezione vorrei leggervi un WhatsApp che ho ricevuto questa settimana. Innanzitutto, vi ricordate, settimana scorsa vi ho annunciato questo nuovo progetto dei bambini che stiamo per preparare, per non soltanto per Milano ma per tutti i bambini d'Italia, bambini ebrei ovviamente d'Italia, per dare loro educazione ebraica, specialmente in quelle piccole città, paesini, luoghi dove non c'è presenza ebraica, dove non c'è una comunità, non c'è una sinagoga, non c'è una sicuramente non c'è una scuola. Già da anni abbiamo un gruppetto che su Zoom ogni domenica mattina insegniamo a un gruppo di bambini sparsi, però vogliamo allargare, fare tante cose. E questo è quello che vi ho raccontato settimana scorsa. Poi abbiamo parlato, vi ricordate, di adottare un bambino, che è una persona che ogni figlio, ogni persona che noi insegniamo è un figlio spirituale. In diverse persone questa settimana ci hanno mandato delle donazioni per questo nuovo progetto. La maggior parte erano donne. Come sempre io dico, le donne sono più speciali degli uomini. In diversi mi hanno già mandato, altri hanno detto che stanno organizzando per fare parte di questo grande progetto dei bambini di tutta Italia, figuratevi, tutta l'Italia. E scalda il cuore, perché non abbiamo chiesto soldi direttamente, certo abbiamo detto che abbiamo bisogno di aiuto, e già diverse signore, sto guardando qua la lista, hanno di loro spontanea volontà chiamato e hanno mandato delle donazioni. Io voglio ringraziare tutte queste signore, anche addirittura ieri uno da New York, un ex milanese, un ragazzo, dice: ho sentito la tua lezione, voglio partecipare anch'io, dammi tempo di mettere un po' soldi insieme, ti voglio fare una donazione, così via. Perciò chiunque ci ha sentito e gli è piaciuto questo progetto e vuole essere partecipe, volevo leggervi un messaggio che ho avuto ieri, se non sbaglio, o forse oggi, non mi ricordo, ma non è importante, di una signora che appunto ha sentito di questo, non dirò il suo nome ovviamente. Carissimo Rav, anch'io vorrei partecipare alla sua iniziativa per l'istruzione dei bambini con una purtroppo molto modesta somma, così la signora dice, di euro X, non voglio dire la cifra, mensili. Perciò lei oggi mi ha chiamato, mi ha chiesto dove il nostro conto bancario dell'associazione per organizzare che ogni mese dal suo conto venga tolto X. E lei scrive, vivo di una pensione di insegnante e ho tantissime spese causate dalla malattia. Vorrei comunicare l'ordine alla banca affinché invii direttamente dal mio conto, eccetera, eccetera. Mi comunichi per favore sul conto corrente, eccetera. Al che io gli ho risposto dando le benedizioni e dicendole quanto è importante partecipare a questo progetto, e sicuramente nessuno può dire che è poco o è tanto, ognuno dà in base a quello che riesce. Molte volte il poco di una persona è tanto per un altro, o viceversa, una persona che dà tanto è poco per un altro, non possiamo mai sapere. L'importante è che la persona, quando lo dà con cuore e vuole partecipare a questa grande mitzvah. E gli ho detto una cosa che mi piace molto, questo concetto, gli ho detto l'oceano, che è immenso, è creato e formato da tante piccole gocce. Perciò una goccia qua, una goccia là, una donazione e così via. Chiunque partecipa a questo progetto fa sì che noi possiamo lavorare per questi bambini. Perciò non nessuno deve mai pensare, ah, sto dando poco, tant'è che lei l'ha fatto tra l'altro per un anno intero, ogni mese. Perciò potete immaginare lo sforzo che questa signora sta dando. Perciò gli ho mandato le mie benedizioni e gli ho detto che è tutto ben accetto qualsiasi cosa che manda perché viene dal suo cuore. E lei mi risponde, io ringrazio lei che apprezza la mia buona volontà, perché ce la metto in tutto, mi deve credere. E vedo anche che Hashem mi risponde. Come lei spiega nelle sue lezioni, noi causiamo il miracolo agendo per il bene. Siamo noi che facciamo il miracolo. Come settimana scorsa abbiamo detto, no? Quando le acque del Mar Rosso si sono aperte, Dio non ha fatto a priori questo miracolo. Ha aspettato che il primo ebreo si buttasse in acqua ed arrivasse quasi ad affogare per poi aprire il mare. Perciò il miracolo l'ha fatto Dio, ma chi l'ha causato il miracolo? Era Nahshon, il primo ebreo che si è buttato. E così appunto lei riporta quella lezione. Noi causiamo il miracolo agendo per il bene. A tra poco con un grande shalom. Ah, perciò oggi me l'ha mandato, a tra poco. Per dire che grazie. Grazie a lei. Grazie a tutte le altre signore. Ah, un'altra storia, adesso vedo la lista. C'è questa signora che lavora, un'impiegata. Lei è rimasta da pochissimo vedova, ma lei non ha avuto figli. E allora ha mandato una donazione, dice, e poi tra l'altro la cosa che è meritevole anche di questa signora, che lei non è neanche di madre ebrea, ma lei ama l'ebraismo, ama la Torah, è sempre connessa, è sempre collegata, segue tutte le nostre lezioni, manda sempre donazioni, ripeto, è un'impiegata. E lei dice, io non ho avuto figli fisiologici e se in questo modo io posso avere un figlio spirituale, allora ben venga. E ha mandato una bella donazione, ovviamente ognuno secondo le sue capacità. Un'altra signora, anche lei non di madre ebrea, ha mandato una donazione. Queste cose non sono piccole, cari amici, non sono piccole, mi rivolgo a loro e a tutti, non sono cose piccole, sono cose importanti perché l'ebraismo è fatto di tanti piccoli gesti, tanti piccoli accorgimenti. Non soltanto cose grandiose, cose alla grande, una piccola donazione fatta col cuore. Io ho una famiglia di Roma che mandano molto spesso, una volta a settimana, 2 volte a settimana, spesso, ogni settimana ricevo delle donazioni da loro per le nostre lezioni di 1 euro, a volte 3 euro, a volte 4 euro, poi di nuovo 1 euro. E io gli mando sempre dei messaggi calorosi di grande ringraziamento perché capisco che sono persone che magari non possono permettersi, ma loro vogliono andare a Tzedakah, vogliono essere parte di questo progetto di studiare Torah, che da 10 anni stiamo studiando online. Perciò mai, mai, mai dire: ah, ma non faccio abbastanza. Ah, ma cosa mando questa cifra? Tanto è una cifra irrisoria. Prima di tutto è il cuore di una persona. Rahamana libabae. Dio vuole vedere il nostro cuore. Certo, le azioni sono importanti, tutto importante. Ma Dio vuole vedere il cuore di una persona. Non tutti possono dare grandi donazioni. Ogni piccola donazione è una goccia che tutti insieme possiamo creare un oceano di benedizione e di studio e di divulgare ebraismo e monoteismo e parole di Hashem in tutta Italia, speriamo, amen, che ne razzon. Perciò tante tante benedizioni a tutte le persone che hanno aiutato e che in futuro aiuteranno. Amen, amen, amen. Siamo nella parasha di Itro, la parasha dei 10 comandamenti, la parasha basilare in tutta la Torah. E stasera poi parleremo appunto di questa parasha. Ma prima di entrare nella lezione vera e propria, vorrei raccontarvi qualcosa che è un po' una cosa presa dalla Kabbalah proprio, molto profonda, ma cercherò di renderla molto semplice, e che magari la si può raccontare a tavola domani sera, Shabbat e così via. Mi sembra che l'ho raccontata forse all'ultima lezione del sabato sera, ma non ne sono certo, ma non è importante, la ripetiamo perché tanti di voi non sono partecipi nelle altre lezioni. Quando Hashem ha creato il mondo, ha creato il giardino, tutto il mondo era il Gan Eden, il giardino dell'Eden. Sappiamo, non c'era bisogno di lavorare, non c'era bisogno, non c'erano problemi, non c'erano malattie. Il giardino dell'Eden, il massimo che una persona possa aspirare. Adamo ed Eva peccano, mangiano il frutto proibito. E Hashem, la Torah ci racconta, che li caccia fuori dal giardino dell'Eden e addirittura mette 2 angeli all'entrata per fare sicuro che Adamo ed Eva non entrino nuovamente nel giardino dell'Eden. Perciò il piano A di Hashem era creare il giardino dell'Eden in modo che l'umano non deve lavorare, non deve morire, era vita eterna, non deve avere nessun tipo di preoccupazione. Eden, tutto quello che c'è lì è a disposizione dell'umano. Ma visto che Adamo ed Eva, il primo uomo e la prima donna, hanno corrotto il giardino dell'Eden, hanno rovinato l'atmosfera, hanno peccato, hanno disobbedito alla parola di Hashem, Dio cosa ha fatto? Li ha allontanati dal Gan Eden, dal giardino dell'Eden, perché non voleva che venisse ulteriormente rovinato da loro. Perciò il primo piano che era nella mente di Hashem, quello che loro vivessero qua, a un certo punto Dio deve cambiare piano. Manda via Adamo ed Eva e li allontana. E dice: da ora in poi, voi dovete, il famoso, dovete sudare con il sudore del fronte per lavorare, per guadagnare, per mangiare, la donna dovrà partorire con dolore, il serpente striscerà sul suo ventre. E così via, tutte le varie, la morte al mondo che prima non era. Perciò tante cose che Dio aveva stabilito ha dovuto cambiarle a causa di quel peccato che ha rovinato, ha corrotto proprio l'atmosfera del giardino dell'Eden. Perciò Dio deve creare il piano B, ovvero che l'uomo deve lavorare, le malattie, la morte, ricchezza, povertà, tutto quello che stiamo vivendo oggi. Adesso cosa succede? Shabbat, noi sappiamo che la Torah parla del giorno di Shabbat, che Dio si è fermato, non ha più creato in questo giorno, ed è rimasto uno dei 10 comandamenti, appunto, che noi dobbiamo osservare il giorno di Shabbat, poiché Dio si è bloccato, si è fermato dal creare il giorno di Shabbat. Perciò se Dio ha fatto una cosa del genere, anche noi, che siamo creati a sembianza divina, dobbiamo seguire questo comandamento e anche noi fermarci e non creare il giorno di Shabbat. Cosa succede nell'arco della settimana, quando arriva il giorno di Shabbat. C'è scritto che Shabbat è Me'ein Olam Haba, è come il mondo a venire, è come quando arriverà Mashiach, che sarà tutto un giorno di Torah, di pace, è un giorno di festività. È un giorno così elevato che spicca da tutti i giorni della settimana, ragione per cui Dio si è fermato e ha rispettato questo giorno. Allora, Shabbat, quando arriva nella settimana, se una persona capisce che deve osservare il giorno del Shabbat, lui sta andando sta andando nella stessa direzione di Shabbat. Shabbat è un giorno superiore agli altri giorni, è un giorno spirituale, è un giorno dove bisogna bloccarci dal creare perché essendo un giorno totalmente spirituale, noi non possiamo corrompere il giorno come ha fatto Adamo ed Eva, non possiamo rovinare l'atmosfera di questo giorno facendo qualcosa di materiale. Perciò se è un giorno meramente spirituale, ovviamente mangiamo, beviamo perché fa parte della nostra vita, ma tutto ciò che non è vitale, come mangiare e dormire, tutto quello che è surplus, tutto quello che è un'attività materiale, noi di Shabbat non lo facciamo per mantenere la santità del giorno. Perciò vogliamo attingere dalla benedizione di questo giorno così elevato, come facciamo? Andando nella stessa direzione del giorno del Shabbat. Perciò questo è un giorno spirituale, noi ci limitiamo a fare soltanto cose spirituali e niente di, oppure quasi niente di materiale. Invece, se una persona trasgredisce il giorno dello Shabbat, lui sta andando al contrario. Perciò non può attingere dalla santità di questo giorno perché sta facendo qualcosa di esattamente contrario all'ideologia di questo giorno così santo. Perciò se vai nella stessa direzione, allora puoi ricevere la luce e le benedizioni speciali di questo giorno. Se invece vai in contrasto con l'idea di questo giorno, non riuscirai ad attingere, ad avere luce, ad avere spiritualità e tutte le benedizioni che noi riceviamo per la settimana. Parlo di benedizioni anche a livello materiale, fisico, salute, sostentamento, eccetera, arrivano proprio dal giorno di Shabbat. Perciò questo, cosa succede quando una persona, tornando al punto piano A e piano B, cosa succede a una persona oggi nel 2026 che osserva il giorno di Shabbat? Abbiamo detto che è in Olam Haba, è come il mondo a venire. Vuol dire che, fate attenzione, quando una persona riesce a osservare le regole del Shabbat, lo spirito del Shabbat, lui è come se tornasse ogni settimana per la durata del giorno del Shabbat, ritorna nel giardino dell'Eden. Trovandoci ognuno nella propria città, dovunque siamo nel mondo, se tu riesci a osservare Shabbat, quel Shabbat tu non sei a Milano o a Roma, tu ti trovi, ritorni per una giornata intera nel giardino dell'Eden perché ti stai comportando come ci si comportava lì. Perciò tutti gli altri giorni della settimana che noi lavoriamo e ognuno fa le sue faccende, viviamo ognuno nel mondo materiale. Un giorno ritorniamo nel giardino dell'Eden perché? Perché viviamo come era l'Eden tutti i giorni nell'Eden era Shabbat. Non c'era bisogno di far niente, era tutto pronto. E quello è il punto. Perché non si lavorava? Perché era tutto pronto a disposizione dell'umano. Fai Shabbat e vedi che ti trovi nel giardino dell'Eden. Questa è una cosa che quando l'ho studiata mi ha acceso molto il cuore e mi piace sempre ripetere questo concetto perché dà alle persone l'ispirazione di osservare il giorno di Shabbat. E uno può dire, beh, ma io non ce la faccio a osservare tutte le regole. La risposta è tu comincia. Comincia a incanalarti. E un po' di luce ti arriverà. E man mano che vai avanti nel cammino di Shabbat, man mano che assapori, che gusti, che impari e ti abitui a fare Shabbat, sicuramente sarà sempre più piacevole. facile a osservare Shabbat, provare per credere. Andiamo avanti. Itro, la Kabbalah spiega una cosa molto potente. Itro, ricordiamoci, era un non ebreo. Itro era suocero di Mosè. La figlia, ovviamente, la moglie di Mosè, aveva accettato il monoteismo, perciò si era convertita all'ebraismo, aveva accettato Dio, ma nel frattempo suo papà ancora no. Itro era l'idolatra per eccellenza in tutte le generazioni, in assoluto, nella storia. Quando dici chi è la persona più idolatra, ti rispondono Itro, perché era colui che promuoveva, insegnava, cercava sempre. Non c'era un idolo al mondo che lui non avesse idolato, non so come si dice, idolatrato. E lui insegnava, era Cohen, il sacerdote del paganesimo. Perciò in tutto il mondo lui era conosciuto per essere il simbolo del paganesimo, così come il Papa è il simbolo del cattolicesimo, mi sembra, o cristianesimo, non so, scusate l'ignoranza. Lui era il simbolo del essere pagano. Una persona del genere, la Kabbalah dice che gli ebrei hanno ricevuto la Torah grazie a lui. Grazie a una persona del genere abbiamo ricevuto la Torah. Perché? È che la Torah addirittura non sarebbe potuta essere data se Itro non avesse partecipato. La Torah racconta all'inizio della Parashah che lui è venuto da Midian, da dove abitava, è venuto a incontrare nell'accampamento degli ebrei Mosè e così via. Allora, perché diciamo che la sua presenza era così importante per ricevere la Torah quando lui era il contrario della Torah? Perché la Torah ci racconta che lui, come studieremo fra poco, ha visto determinate cose e ha capito che tutto quello che nella sua vita ha professato era una bugia, era falsità. Perciò lui dice: Atai adati ki gadol Hashem mikol Elohim. Adesso capisco che in realtà Dio è l'unico Dio e tutti gli altri idoli che io ho professato finora è bugia, vano. Perciò quando una persona del genere, che tutta la sua vita è contro Dio, ma soltanto idolatria, viene ad ammettere il suo sbaglio e dire che Dio è l'unico Dio, allora, quando il basso del basso ci arriva a capire, allora tanto più le altre persone. Perciò, quando lui ha detto una cosa del genere, Dio ha detto: Ah, ci è arrivato anche l'ultimo degli ultimi? Vuol dire che il mondo veramente è pronto a ricevere la Torah. Un'altra cosa grandiosa a proposito di Korach, di Itro, è che lui l'ha messo davanti al mondo intero, non si è nascosto, non ha fatto una cosa di nascosto, magari poteva tenere la facciata fuori verso le persone e di nascosto fare l'ebraismo. No, lui è stato coerente, è stato onesto, ha avuto il coraggio davanti al mondo intero di dire: Ragazzi, io ho sbagliato, io da domani divento un monoteista, butto via tutti gli idoli perché c'è soltanto un Dio. L'ha fatto davanti al mondo intero, ha cambiato tutta l'esistenza, il coraggio che ha avuto di ammettere che per anni e anni e anni della sua vita ha sbagliato totalmente. Questa è una cosa grandiosa, tant'è che appunto la domanda è: come è possibile che i 10 comandamenti vengano nominati a lui? La parasha si chiama Itro come lui, proprio per questi motivi, perché ha avuto il coraggio di cambiare, non si è vergognato davanti al mondo, ha cambiato totalmente l'ideologia, ma anche le azioni ha cambiato. Perciò tutto questo fa sì che lui possa meritare il nome dei 10 comandamenti e per questo che lui ha fatto meritare a noi di ricevere la Torah, di che la Torah venga data al mondo, perché lui era l'antitesi proprio totale di quello che era monoteismo. Adesso, il Talmud porta tre risposte, perché c'è scritto Vaishma Itro. Itro ha sentito ed è venuto ad aggregarsi al popolo ebraico. Vaishma ha sentito. Allora il Talmud chiese: cosa ha sentito che l'ha portato a venire a far parte del popolo ebraico? Vediamo di capire Il povero Barca ha passato diverse situazioni, la schiavitù, questo miracolo, quel miracolo. Cosa? Quale di queste cose ha toccato il cuore o la mente di Itrò da convincerlo di cambiare tutta la sua vita? E poi c'è il Talmud, fa questa domanda. Su questa domanda abbiamo tre maestri che danno tre risposte. Il primo è Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua dice che lui ha sentito, Itrò, ha sentito della guerra di Amalek, quella guerra che gli ebrei hanno dovuto combattere appena usciti dall'Egitto, nel deserto. Amalek è venuto a combattere contro gli ebrei, ha sentito in modo eclatante come gli ebrei hanno vinto, come Dio miracolosamente ha difeso il popolo ebraico, che erano senza armi, erano appena usciti dalla schiavitù, eppure hanno vinto la battaglia. Lui ha sentito questa vittoria, ovvero la grandezza che Hashem gli ha protetti, e lui ha voluto aggregarsi al popolo ebraico. Però cosa ha sentito? Ha sentito la vittoria contro Amalek. Questo è Rabbi Yeshua. Rabbi Elazar, un altro maestro, dice: lui ha sentito dei 10 comandamenti, ha sentito della Torah, ha sentito che gli ebrei fra poco sul Sinai riceveranno i 10 comandamenti, la Torah, la parola divina, che è una cosa così importante che Dio dà tutto se stesso a un popolo, dà delle leggi speciali a un popolo. Perciò quando lui ha sentito questo, ha voluto anche lui ricevere la Torah. Perciò si è aggregato al popolo ebraico. Il terzo maestro, Rabbi Eliezer, dice che lui ha sentito dei miracoli avvenuti nel Mar Rosso, le piaghe e l'apertura del Mar Rosso, perciò che l'acqua si è aperta e gli ebrei sono passati, milioni di ebrei sono passati e hanno bevuto, mangiato dentro l'acqua perché c'erano tanti miracoli. L'acqua non era più salata, potevano berla, e erano cresciuti degli alberi con dei frutti che potevano mangiare in mezzo al mare, mentre che andavano. Già il fatto che il mare si è aperto e loro camminavano sulla terra asciutta. Una serie di miracoli su miracoli che poi sono usciti, si sono salvati, invece gli egiziani sono stati travolti dall'oceano che si è chiuso su di loro. Perciò il terzo maestro dice: lui ha sentito di questi grandi miracoli sul Mar Rosso e lui si è innamorato della grandezza di Hashem e ha voluto seguire il popolo ebraico. Queste sono le tre opinioni diverse di cose successe e così via. Adesso c'è da sottolineare, prima di andare avanti, c'è da sottolineare una cosa molto importante. Itrò era una persona di fama, conosciuto, importante, eppure lui ha rinunciato alla sua carica, alla sua fama davanti al mondo intero per la Torah. Aveva tutti gli onori del mondo, quando lui passava la gente si inchinava, cioè era numero uno, ripeto, come oggi può essere il Papa. Lui era all'epoca rispettato, onorato, amato. Lui ha detto: ma che me ne importa? A me non importa degli onori, a me importa di Dio, a me importa della verità. Non è facile trovare un leader, un personaggio di questo calibro che è pronto a rinunciare a tutti gli onori per rimanere con Hashem. È veramente lodevole. Perciò lui cosa fa? Rinuncia a tutto e si converte. Diventa monoteista. Adesso, abbiamo parlato poco fa della guerra di Amalek, che lui ha sentito dei miracoli, della vittoria degli ebrei contro Amalek e è venuto. Amalek, analizziamo un attimo questo popolo. Hanno voluto fare una guerra contro gli ebrei, non come altri popoli che avevano paura degli ebrei perché gli ebrei avanzavano. Amalek hanno dovuto viaggiare da lontano per venire a combattere gli ebrei. Non era nel loro territorio. È una cosa assurda questa. Gli ebrei erano appena usciti dall'Egitto. Non avevano nemici, non ne riconosceva nessuno ancora. Non hanno fatto niente ancora. Ma Amalek sapeva degli ebrei, sapeva che loro andavano a ricevere la Torah. La loro guerra con cos'era? Non per il loro bottino, non per schiavizzarli, era per raffreddare l'euforia degli ebrei per che sono finalmente, dopo centinaia di anni, diventati un popolo libero e vanno verso la libertà e vanno verso a ricevere la Torah. Loro questo volevano rovinare. Volevano rovinare l'euforia, la gioia, la felicità di un popolo che finalmente è libero e va a ricevere la Torah. Loro questo non potevano accettarlo. Perciò, quando la Torah dice Timche et Zecher Amalek, cancella il nome di Amalek, c'è una mitzvah all'epoca di uccidere i membri di Amalek, falli fuori. Timche cancella proprio il popolo di Amalek per quello che hanno fatto. La domanda è: perché del faraone non c'è scritto cancella il suo nome? Il faraone ha schiavizzato per centinaia di anni il popolo ebraico, ha ucciso migliaia e milioni di bambini. Tante volte abbiamo spiegato, 150 la mattina, 150 il pomeriggio uccideva i bambini per dissanguarli, per immergersi nel sangue di bambino che faceva bene alla sua pelle perché aveva la lebbra. Dio non dice andate a cancellare il loro nome. O dei babilonesi, o dei romani che hanno distrutto il santuario, o della seconda guerra mondiale. Di nessuno dei nostri nemici, la Torah dice cancella il loro nome, distruggili totalmente. Soltanto di Amalek, come mai? Che differenza fa tra questo popolo e gli altri nemici? Semplicemente perché ognuno che veniva a fare una guerra contro gli ebrei era per una motivazione. Questi avevano paura, questi si volevano difendere, quello voleva schiavi. C'era sempre un per quanto era sbagliato, ma c'era una motivazione, diciamo, logica. Il comportamento di Amalek non era logico, era odio puro, odio gratuito. Vengo a distruggerti, vengo a cercare di ucciderti proprio nel momento che tu sei più euforico, perché non voglio che tu ricevi la Torah. Questo si chiama odio puro. Non avevano, ripeto, erano lontani. Non possiamo dire che c'era di mezzo questioni di territorio, di soldi, di questo, di quest'altro. Zero. Odio puro. Storia. Uno dei fondatori di questo, quello che si chiama Shalom Achshav, è un qualcosa in Israele, che sono ovviamente di estrema sinistra. Sì, anche in Israele c'è l'estrema sinistra, anzi, fin troppo. Questi sono quelli che vogliono la pace. A tutti i costi vogliono la pace con i paesi, con gli arabi. Ovviamente tutti vogliamo la pace, ovvio, ma non una pace come la vogliono loro. Loro vogliono la pace a tutti i costi, sono pronti a dare tutto a Israele, tutte le follie che hanno in mente tuttora in Israele, quelli di sinistra. Hanno delle idee, nonostante il 7 di ottobre, nonostante tutto quello che hanno visto, loro dicono: noi dobbiamo avere pace, non tutti loro sono cattivi e così via. Perciò, gente di sinistra che non usa molto la testa e a tutti i costi, pur, anche a di dare, di accettare, di perdonare, di dimenticare, vogliono avere la pace. Allora, cosa dice? Il fondatore di questo gruppo che si chiama Shalom Achshav, anni fa andò in visita al Rebbe, che già questa è una cosa molto strana, che uno di sinistra, di questa estrema sinistra vada a visitare un leader religioso. Però la storia è così. Si incontra con il Rebbe e gli chiede: Rebbe, lei ha ancora dell'idea che non dobbiamo rendere i territori agli arabi per fare la pace, per vivere in pace, eccetera, eccetera? Questa è una storia di almeno 30 anni fa, di più di 30 anni fa. E allora il Rebbe risponde: chi rende questi territori sta rubando dal popolo ebraico intero. Dal popolo ebraico oggi fino ad arrivare indietro ad Abramo. Dice, la terra era anche loro. Vuol dire, come posso io donare un pezzo di terra di Israele? Prima di tutto una terra che la Torah dice che Dio ha donato agli ebrei. Come fai tu a donare un qualcosa che Dio ti ha dato, la responsabilità di una terra, a il merito di una terra che Dio ti ha dato, con quale permesso tu vai e la dai e la regali a qualcun altro? Prima di tutto. In secondo luogo, tu sei l'ultimo abitante, sei l'ultimo padrone in senso temporale. Ma scusami, Abramo, il primo ebreo, la terra è sua. Come fai a permetterti di dare qualcosa che non è tuo totalmente? Che Abramo ha comprato, la Torah ci racconta, Marat HaMachpelah in Israele. Perciò come... E il Rebbe dice, come si può rubare un qualcosa di retroattivo che appartiene ad altri ebrei? E allora il Signore chiede al Rebbe, ma mi scusi, se questo rendere i territori potrà causare, questo non rendere i territori come lei Rebbe dice, causerà guerre in tutto il mondo e ci odieranno. Come la mettiamo con questo? Non è forse preferibile chiudere un occhio, dare territori per avere pace? Perché si illudeva, no? Il Rebbe gli disse: guarda, che quelli che vogliono combattere contro Israele o contro gli ebrei non hanno bisogno di pretesti. Ah, se mi dai la terra ti faccio la pace, se no ti faccio la guerra. Chi ti odia anche quando dà la guerra. Gli dà la terra, come abbiamo visto a Gaza, no? Nel 2015, se non sbaglio, nel 2005, pardon, 21 anni fa, Gaza è stata liberata. Israele ha preso gli abitanti ebrei di Gaza e li ha cacciati fuori. Vi ricordate le scene, no? Che la gente piangeva, dovevano lasciare la propria casa per darlo a quelli che si chiamano i palestinesi. Abbiamo visto il risultato. 7 ottobre, 1200 e passa, persone macellate, uccise, bambini, non stiamo a ripetere da dove viene fuori? Da Gaza, perché abbiamo reso un territorio che era nostro. Per cosa? Pace, la pace è la cosa più importante. Questa non è pace, questa, perché la prima cosa che una persona deve pensare è la propria sicurezza. Israele deve pensare alla sicurezza, non stiamo parlando di politica, già mai. Mai sia che dalla mia bocca venga fuori politica, stiamo parlando di Torah, stiamo parlando di sicurezza del popolo ebraico, perciò questa è legge divina. Rendere i territori è una follia, oltre a essere una cosa vietata dalla Torah, è una follia anche se vogliamo parlare di tattica. Perché? Fai entrare il serpente sotto la tua manica, come abbiamo appunto visto. Allora, continua la discussione tra questa persona e il Rebbe. Dice, qualsiasi cosa farai, chi ti odia ti odia. Dice il Rebbe, io sono nato e cresciuto in Russia, dove ci odiavano. La cosa peggiore è che se una persona pensa di non proteggere se stesso e questo causerà che lo ameranno, perciò se tu abbassi la cresta, se tu vai in un modo come se accetti tutto per farti piacere, dice, non ti ameranno. Questo è sbagliatissimo perché comunque chi ti odia ti odierà per sempre. E il Rebbe disse, non bisogna impegnare tempo a pensare di dare territori per avere la pace. Non è questo il modo. Questo è quello che ha colpito. Tornando alla nostra storia, ha colpito il nostro Itrò. Ha visto un odio gratuito verso il popolo ebraico, verso gli ebrei. E lui voleva capire cos'era, perché questo odio? Si vede che gli ebrei hanno qualcosa di speciale, si vede che gli ebrei hanno qualcosa che loro li odiano talmente tanto. Voglio scoprire cos'è questa cosa di speciale, perché quando ti odiano vuol dire che sei... La gente è gelosa di te, hai qualcosa che gli altri non hanno. Itrò voleva sapere cos'è questo odio così gratuito per gli ebrei, voglio sapere cos'è, voglio far parte di loro. E così, cos'è questa cosa di così tanto santo che questo popolo ha ed è odiato e perseguitato di continuo? Come oggi, l'ossessione su Israele, eccetera, eccetera. Nella storia, altre nazioni, in Giappone, Pearl Harbor, l'America, hanno ucciso Quante persone hanno ucciso? 2 milioni di civili. Il Giappone ha cominciato la guerra. L'America ha risposto e ha ucciso 2 milioni di civili. E nessuno ha detto mai genocidio. Durante la seconda guerra mondiale, l'America ha ucciso mezzo milione di cittadini tedeschi. Cittadini. Nessuno ha parlato di genocidio. E così via. Dopo l'11 settembre. Alle Torri Gemelle hanno ucciso 400.000 in Afghanistan. Nessuno ha detto di genocidio. Tutti possono difendersi, ma gli ebrei no. E se vi difendete, siete degli assassini. Fate genocidio. Questo è quello che io trovo da capire. Ma perché tutto quest'odio? Perché si vede che hanno qualcosa di veramente di valore? Perché sono odiati da tutti e io voglio scoprire, voglio far parte di questa cosa, voglio essere anch'io speciale come loro. E questa era la prima risposta. La seconda, abbiamo detto che lui ha voluto partecipare al dono della Torah, Itro, perciò si è connesso per ricevere anche lui la Torah. Cos'è la spiegazione di questa? Dice, è vero, gli ebrei sono odiati, Amalek li odia, questi li odiano, siamo odiati da tutti. Però dice Itro, però Dio li ama. Cosa mi importa a me, Itro, che Amalek li voglia uccidere, che i palestinesi li vogliono uccidere? Non mi interessa della gente. Dio li ama o no? Dio, il padrone del mondo, li ama o li odia? Dio li ama. Gli ha dato la sua Torah. La cosa più importante per Dio è la sua Torah e l'ha donata a noi ebrei. Itro ha detto: non mi importa che siano odiati, se Dio li ama, io voglio far parte di questo popolo. Itro non voleva essere uno spettatore che sta a guardare dalle spalti da fuori, guardare gli altri che fanno le mitzvot. Voleva essere un giocatore, voleva essere in prima linea, voleva fare anche lui la Torah e le mitzvot. E non soltanto dire vi amo, vi proteggo, vi ammiro, voleva essere lui parte della Torah e delle mitzvot. Perciò vai e si converte. Non stiamo facendo pubblicità a conversioni, ognuno deve rimanere quello che è, essere monoteista, sì, 7% di Noè, sì, non c'è bisogno di diventare ebrei. Lui l'ha voluto fare, ok, ma che non si dica che stiamo promuovendo proselitismo. Perciò la Torah è la fede, è la nostra linfa vitale che nonostante tutte le persecuzioni nella storia, da Abramo fino ad oggi, siamo ancora vivi. Non è una cosa logica, è una cosa che va al di sopra della logica. È una protezione diretta da Hashem. Una storia molto toccante. Una volta un Hasid della dinastia di Ger va nell'ufficio dell'allora caporabbino Lao, che è ancora vivo fino a 120 anni. Va da lui, chiede un appuntamento e gli porta un libro di biografia della sua vita che lui ha scritto durante la Shoah e voleva regalarlo al caporabbino e dice al rabbino in questa occasione: Rabbi, ti devo delle scuse. Delle scuse? Di cosa? Non ti conosco neanche. Dice: tu eri un bambino, questo signore più anziano del rabbino, tu eri un bambino e io ero orfano di padre, di lui era orfano di padre e di madre, questo che racconta. Eravamo nascosti nel solaio durante la seconda guerra mondiale e tua mamma aveva un sacchetto con due mele. Ne ho rubate una perché stavo morendo di fame. E quando si dice morire di fame nei campi di concentramento, si intende veramente morire di fame e non come noi lo intendiamo oggi. Ti ho rubato una mela, l'ho morsicata. In quel momento eravamo nascosti, nel solaio. In quel momento entrano i nazisti. E io sono rimasto con il pezzo di mela in bocca, non potevo masticare per non fare rumore. Lì un minimo rumore venivano colti e uccisi. Non potevo masticare per non fare rumore, non potevo sputarlo per non farvi capire che vi ho rubato una mela. E lui dice: sono 60 anni, più di 60 anni ormai, che ho nel cuore questa cosa qua, che io ti ho rubato il cibo, ti ho rubato una mela. Il rabbino si mette a piangere, a sentire che un anziano, dopo 60 e passa anni, ancora soffre di questa cosa, di una mela rubata innocentemente per rimanere vivo. Piange e dice: non ti preoccupare. Lo abbraccia e ti dice: io ti ho già perdonato 60 anni fa, anche se non ho mai saputo di questa storia. A priori ti ho già perdonato. Cosa vediamo qua? Un orfano che ruba una mela per sopravvivere, non ruba un orologio d'oro, per una mela per sopravvivere, e per più di 60 anni lui ce l'ha ancora nel cuore, non si dà pace. Invece i nazisti hanno ucciso milioni, a parte i 6 milioni di ebrei, hanno ucciso altre etnie, come se fosse niente, come se fossero cavallette. Erano il numero uno in tante cose, ma non avevano Hashem, non avevano Dio, non avevano umanità, non avevano la Torah. La Torah è quella cosa che ti raffina, che ti dà umanità. E non soltanto a livello di conoscenza di Torah, ma come a livello umano. Itro voleva far parte di tutto ciò, di essere una persona che ha cuore, una persona che vive per un qualcosa, che vive per Dio, che vive per il prossimo, che vive per le mitzvot. Itro è questo che voleva, e ha saputo tutto questo e si è avvicinato e si è aggregato al popolo di Israele. La terza, abbiamo detto, l'apertura del Mar Rosso, il grande miracolo. Milioni di persone attraversano l'oceano che si apre. E questo oceano, cari miei, cari amici, non si è aperto soltanto quella volta lì. Quell'oceano è un continuo aperto che ci fa passare, ci fa andare avanti. È aperto davanti a noi per il popolo ebraico, e noi non anneghiamo mai. È una cosa molto singolare. Tutti i popoli, tutte le superpotenze, romani, greci, persiani, cartaginesi, tutti i grandi superpotenze, sono tutti morti. Noi, il più piccolo tra tutte le nazioni, siamo ancora vivi. I romani di oggi non sono l'impero romano di una volta, così come i greci, così come i persiani, è tutta un'altra storia. L'unico popolo che è rimasto è il popolo ebraico, e siamo gli stessi ebrei di Mosè e di Abramo, siamo gli stessi anche oggi, la stessa lingua, stesse mitzvot, stesso tutto. Siamo il 0,01%, neanche 1% della popolazione del mondo come numero, eppure siamo i primi in tutti i campi, siamo guardati da tutti. I vari premi Nobel, questo è quello che Itro vide, e lui voleva far parte di questo popolo, lasciare tutti gli onori, aprire il proprio mare e attraversarlo per abbracciare Hashem. Ha dovuto rompere il proprio mare, non era facile lasciare i suoi onori e la sua fama, ma ha voluto far tutto per abbracciare Hashem. Non meritava una persona del genere, che arriva da sottoterra come valori, non merita, una persona del genere non merita che noi diamo a lui l'onore di avere il titolo dei 10 comandamenti. Non merita che la Kabbalah dica: grazie a lui abbiamo ricevuto la Torah. Era un grande. Era un grande. È andato contro tutto e tutti. Contro se stesso, contro ogni comodità. Io voglio Hashem. Mi odieranno? Ma chi se ne importa? Dio mi amerà. Vorranno uccidermi? Hashem mi proteggerà. Questa era la grandezza di Itro. Perciò, tornando ai tre punti principali, iniziali. L'insegnamento numero uno è: abbi coraggio. Sconfiggi il tuo Amalek. Amalek ha voluto raffreddarti nel momento di euforia. Quando tu sei euforico che fai una mitzvah, arriva il tuo Amalek interiore e ti dice: ma dai, sono cose sorpassate, ma lascia stare. Cosa pensi di essere importante? Abbi coraggio di sconfiggere Amalek che c'è dentro di te, che ti vuole raffreddare. La cosa peggiore, abbiamo detto, raffreddare. Amalek è da cancellare perché ti ha raffreddato l'euforia. Qualsiasi cosa che ti viene a raffreddare, la voglia di connetterti con Hashem, distruggilo. Allontanati, qualsiasi sia il caso. Lezione numero due. La Torah. La Torah è la verità eterna che c'è nel mondo. E quando dico Torah, intendo per i non ebrei i sette precetti di Noè. Chi fa quello è come se fa 613 delle nostre mitzvot. La terza cosa che abbiamo visto che lui è venuto era l'apertura del mare, mare. Quando ti connetti con Hashem e ti fidi di lui, qualsiasi mare c'è davanti a te si aprirà per te. Dio farà un miracolo che il tuo mare si apra. Chi ha fede in Hashem, le difficoltà della vita li si aprono, oppure lui ha la forza di sorpassare queste difficoltà. Magari il problema rimane a vita. Non stiamo dicendo che abbiamo la formula magica, attenzione. Ma quando hai fede in Dio, quando vivi per Dio, o che il mare ti si apre e passi, o che tu riesci a sopravvivere, trovi fede e vai avanti a vivere bene nonostante difficoltà, attenzione, questo è lo stesso concetto. E queste sono le tre cose che, anche se sono tre cose diverse, sono tutte cose giuste. Qualsiasi sia la vera idea che Itro aveva, tutte le risposte che abbiamo analizzato sono tutte giuste e ci insegnano come approcciare Hashem. Concludo con una storia. All'epoca del 7 ottobre, non so se vi ricordate, forse più di uno, ma una storia in particolare era di uno degli ostaggi che era nei tunnel, che è stato ucciso per sbaglio dai soldati israeliani. La mamma di questo ragazzo si chiama Irit Chaim. All'epoca questa storia era uscita, tutti ne parlavano. Lei, che il figlio per sbaglio è stato ucciso dai fratelli, dai soldati israeliani, lei scrive una lettera rivolta a chiunque per sbaglio abbia ucciso il suo figlio. E cosa dice? Caro soldato, non ce l'abbiamo con te. È stato uno sbaglio. Grazie per essere lì a combattere per tutti noi, per la nostra vita, per la difesa della nostra nazione. Vorremmo, io e mio marito, tanto conoscervi, voi di quel gruppo lì. Fatevi avanti, vogliamo conoscervi e ringraziarvi e abbracciarvi di persona. Una mamma che il figlio viene ucciso, ovviamente per sbaglio, ha la forza e l'umanità di scrivere una cosa del genere. L'hanno intervistata e lei racconta che lei è cresciuta in ambiente molto secolare, non totalmente non osservante delle leggi ebraiche. ma dice che di colpo si sente connessa con il suo popolo. Una donna che non è stata educata a fare le mitzvot, a vivere in modo ebraico, ma di colpo dopo il 7 ottobre, dopo la morte del figlio, lei dice: mi sento che devo riconnettermi con il mio popolo, con le mie tradizioni. E non so neanche da dove tutto ciò, non so da dove mi è venuto questo sentimento. Poi le hanno chiesto come si sente dopo la morte del figlio. E dice: il dolore non passerà mai, ma devo ogni giorno scegliere tra dolore piuttosto che disperazione. Una che perde il figlio ha tutte e due, dolore e disperazione. Lei dice: disperazione non lascerò mai che accada. Preferisco dolore e piangere, ma non disperazione. Cos'è la differenza? La disperazione vuol dire essere passivo. Quando tu ti disperi, vuol dire che ti arrendi, alzi le mani, vuol dire morire interiormente. E lei dice: disperarsi? Mai in vita mia mi dispererò di quello che è successo. Dolore? Dolore normale. Questo era niente meno che l'idea di Itro. Lui non voleva rimanere passivo, come la disperazione, no? A vedere altre persone che hanno una cultura, una fede così grandiosa. Non voleva essere uno spettatore, di guardare gli altri che hanno la verità e fanno le mitzvot. Lui voleva essere parte di tutto ciò in prima persona. Ricordiamoci, cari amici, impariamo da Itro. Quando una persona vede verità nell'approccio con Dio, deve buttarsi. Se sei ebreo, buttati e comincia a fare una mitzvah, un'altra mitzvah. Telefona a me, telefona al tuo rabbino, chi vuoi, partecipa, chiedi, informati, buttati, fai parte di Torah Mitzvot. Se sei un gentile, idem, buttati nei 7 precetti di Noè, nella carità, in tutto quello che è il dovere dei non ebrei. Ma una cosa non facciamo, non rimaniamo passivi, non lasciamo che la vita scorra e noi non facciamo niente. Alla fine della nostra vita, ebrei o non ebrei, dobbiamo lasciare un segno in questo mondo. Dobbiamo lasciare un segno per le generazioni future, appunto i bambini che vogliamo prendere. Loro sono il nostro futuro. Dobbiamo lasciare un qualcosa, un insegnamento per le generazioni future, se no loro saranno persi. Non possiamo permettere che i nostri figli, nipoti, pronipoti si perdano. Il mondo sta andando molto velocemente, troppo veloce. E può anche essere che Chas Shalom vada troppo veloce verso il male. Non dobbiamo permettere che i nostri figli siano minacciati da un mondo che va avanti in tecnologia, ma va dietro in umanità, in spiritualità, in fede. Non possiamo permettere questo. Dobbiamo instillare in loro l'amore per Dio, l'amore per l'umanità, l'amore per la pace e di fare in modo che loro siano delle persone con cuore, persone buone che portano avanti la luce di Dio in questo mondo. Possa sempre dirci che al più presto possa venire la redenzione tramite Mashiach. E fino allora sì che potremo danzare tutti insieme. Ci sarà pace tra le nazioni. Come il Maimonide dice, proprio l'altro giorno abbiamo finito il ciclo dello studio di Maimonide e abbiamo ricominciato. Non ci sarà gelosia, non ci sarà concorrenza, non ci sarà ladri, nessuno ruberà, nessuno ucciderà, perché il benessere sarà così abbondante nel mondo che nessuno sarà geloso di un altro, che nessuno vorrà fare una guerra. Tutti avremo tutto e non ci sarà più bisogno di niente. Possa questo giorno arrivare oggi stesso con la venuta di Mashiach. Amen. Che Nirazzon, chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione per dare ad altre persone la possibilità di capire dove sta la verità. Shabbat shalom a tutti.